Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Albert si diresse verso l'appartamento di sua madre e, siccome non trovò nessuno in sala per annunciarlo, si inoltrò fino alla camera da letto di Mercedes e, con il cuore gonfio per quanto vedeva e indovinava, si fermò sulla soglia. Come se la stessa intenzione animasse quei due corpi, Mercedes faceva nelle sue camere ciò che Albert aveva fatto nelle proprie. Tutto era stato messo in ordine: i merletti, le guarnizioni, i gioielli, la biancheria, il denaro erano ordinati nel fondo dei cassetti, di cui la contessa raccoglieva scrupolosamente le chiavi. Albert vide tutti quei preparativi, comprese tutto e, gridando «Madre mia!», corse da lei gettandole le braccia intorno al collo. Chi avesse potuto ritrarre l'espressione di quelle due figure avrebbe certamente fatto un bel quadro. Infatti, tutti quei preparativi, dettati da un'energica decisione che non avevano fatto paura ad Albert per se stesso, lo spaventavano per sua madre. «Che cosa fate dunque?» domandò. «Che cosa avete fatto voi?» rispose lei. «Oh, madre mia!» gridò Albert, commosso al punto da non poter parlare. «Per voi la cosa è diversa. No, voi non potete aver deciso ciò che ho deciso io, poiché vengo a dirvi che do un addio alla vostra casa e a voi.» «Anch'io, Albert», rispose Mercedes. «Anch'io parto. Avevo contato, lo confesso, che mio figlio mi avrebbe accompagnata. Mi sono sbagliata?» «Madre mia», disse Albert con fermezza, «non posso farvi condividere la sorte che scelgo per me. D'ora innanzi bisogna che io viva senza nome, senza ricchezza. E all'inizio di questa rude esistenza occorre che chieda aiuto a un amico finché non sarò in grado di mantenermi da solo. Così, mia buona madre, vado da Franza a pregarlo di prestarmi quella piccola somma che presumo necessaria. Ahimè, madre mia, vi sono esseri che hanno sofferto tanto e che non solo non sono morti, ma hanno edificato una nuova fortuna sulla rovina di tutte le promesse di felicità che il cielo aveva fatto loro, sui resti di tutte le speranze che Dio aveva loro donato. Ho imparato questo, madre mia. Ho visto quegli uomini. So che dal fondo dell'abisso in cui li aveva gettati il loro nemico si sono rialzati con tanto vigore e tanta gloria da dominare il loro antico vincitore, precipitandolo a loro volta in un abisso. No, madre mia, no. Da oggi ho rotto con il passato e non ne accetto più nulla, neppure il nome, perché, voi lo capite, non è vero, madre mia? Vostro figlio non può portare il nome di un uomo che deve arrossire davanti ad un altro uomo. «Albert, figlio mio», disse Mercedes, «se avessi avuto un cuore più forte, sarebbe stato questo il consiglio che ti avrei dato. La tua coscienza ha parlato quando la mia voce spenta taceva. Ascolta la tua coscienza, figlio mio. Tu avevi degli amici, Albert. Tronca momentaneamente ogni rapporto con loro, ma non disperare, in nome di tua madre. La vita è ancora bella alla tua età, mio caro Albert, perché tu hai appena 22 anni e, siccome ho un cuore puro come il tuo, occorre un nome senza macchia. Prendi quello di mio padre. Egli si chiamava Herrera. Io ti conosco. Albert mio, qualunque carriera tu segua, in breve tempo renderai questo nome illustre. Allora, amico mio, ricomparirai nel mondo nobilitato dalle tue passate disavventure. E se, malgrado tutte le mie previsioni, ciò non dovesse accadere, lasciami almeno questa speranza. A me, che non avrò più altro pensiero. A me, che non ho più avvenire. E per la quale la tomba comincia dalla soglia di questa casa. Farò secondo i vostri desideri, madre mia, disse il giovane. Sì, condivido la vostra speranza. La collera del cielo non perseguiterà voi così pura e me così innocente. Ma poiché siamo risoluti, agiamo prontamente. Il signore di Morcerf ha lasciato il palazzo mezz'ora fa. L'occasione, come vedete, è favorevole per evitare scontri e spiegazioni. Vi aspetto, figlio mio, disse Mercedes. Albert corse sul boulevard da dove tornò con una carrozza da nolo che doveva condurli fuori dal palazzo. Si ricordò di una piccola casa ammobiliata in Rue Saint-Père, dove sua madre avrebbe trovato un alloggio modesto ma decente. Ritornò dunque a prendere la contessa. Nel momento in cui la carrozza si fermava davanti alla casa e Albert ne discendeva, un uomo si avvicinò a lui e gli consegnò una lettera. Albert riconobbe Bertuccio. «Del conte», disse l'intendente. Albert prese la lettera, l'aprì e la lesse. Quindi cercò con gli occhi Bertuccio, ma Bertuccio era scomparso mentre il giovane leggeva. Allora Albert, con le lacrime agli occhi, il petto gonfio dall'emozione, rientrò nella camera di Mercedes e, senza pronunciare parola, le porse la lettera. Mercedes lesse. Albert, nel farvi sapere che sono venuto a conoscenza del progetto che siete sul punto di mettere in atto, credo di dimostrarvi ugualmente che ne comprendo la delicatezza. Eccovi libero. Voi lasciate il palazzo del conte. Vi ritirate con vostra madre, libera come voi. Ma riflettete, Albert. Voi le dovete più di quello che potete offrirle, povero e nobile cuore che siete. Riservate a voi la lotta. Reclamate per voi le sofferenze. Ma risparmiate a lei la miseria che accompagnerà inevitabilmente i vostri primi sforzi, poiché lei non merita neppure il riflesso della disgrazia che oggi la colpisce. E la provvidenza non vuole che l'innocente paghi per il colpevole. So che lasciate entrambi la casa di Rue du Helder senza portare via niente. Non cercate di scoprire in quale modo l'ho saputo. Lo so, e basta. Ascoltate, Albert. 24 anni or sono, tornavo felice e fiero nella mia patria. Avevo una fidanzata, Albert, una santa donna che adoravo, alla quale portavo 150 luigi accumulati faticosamente con un lavoro senza riposo. Questo denaro era per lei. Io lo destinavo a lei. E sapendo quanto il mare sia perfido, avevo seppellito il nostro tesoro in un piccolo giardino della casa che mio padre abitava a Marsiglia, nei viali di Meillon. Vostra madre, Albert, conosce benissimo questa povera casa. Ultimamente, venendo a Parigi, sono passato da Marsiglia. Andai a vedere quella casa dai dolorosi ricordi, e la sera, con una vanga, ho esplorato l'angolo dove avevo sepolto il mio tesoro. La cassetta di ferro era ancora nel medesimo posto. Nessuno l'aveva toccata. È nell'angolo ombreggiato di un bel fico, piantato da mio padre il giorno della mia nascita. Albert, questo denaro, che allora avrebbe dovuto provvedere alla vita e alla tranquillità di questa donna che adoravo, ecco che oggi, per una strana e dolorosa combinazione, può avere lo stesso scopo. Oh, Capita bene il mio pensiero. Io che potrei offrire dei milioni a questa povera donna, le rendo soltanto il tozzo di pane nero dimenticato sotto il mio povero tetto, dal giorno in cui fui separato per sempre da lei. Voi siete un uomo generoso, Albert, ma a volte siete accecato dall'orgoglio e dal risentimento. Se rifiutate, se domandate ad altri ciò che ho io il diritto di offrirvi, dirò che siete poco generoso nel rifiutare ciò che appartiene alla vita di vostra madre ed è offerto da un uomo il cui padre è stato fatto morire dal vostro, negli orrori della fame e della disperazione. Finita questa lettera, Albert, pallido e immobile, aspettava ciò che avrebbe deciso sua madre. Mercedes alzò al cielo uno sguardo di ineffabile espressione. «Accetto», disse. «Egli ha il diritto di pagare la dote che porterò in convento». E mettendosi la lettera sul cuore, prese il braccio di suo figlio e, con passo più sicuro di quanto lei stessa forse si aspettasse, scese le scale. Montecristo era ritornato anche lui in città, con Emmanuel e Maximilien. Il ritorno fu lieto. Emmanuel non dissimulava la gioia di aver visto succedere la pace alla guerra. Morrel, in un angolo della carrozza, lasciava sfogare le parole di contentezza del cognato e teneva per sé una gioia altrettanto sincera.
«Signor Conte»,
disse Emmanuel,
«fatemi scendere davanti a casa mia, affinché mia moglie non abbia un momento di pena in più, né per voi né per me».
«Se non fosse cosa ridicola andare a fare mostra del proprio trionfo», disse Morrel,
«inviterei il conte a entrare da noi».
«Ma il signor conte ha senza dubbio anche lui dei cuori da rassicurare».
Erano giunti al palazzo degli Champs-Élysées. Montecristo aprì lo sportello e Morrel balzò a terra e disparve per il viale di Marigny. Montecristo andò rapidamente incontro a Bertuccio che aspettava sulla scalinata.
«Ebbene?»
«Ebbene», rispose l'intendente.
«Lei lascia la casa».
«E il figlio?»
«Florentin, suo cameriere, crede che faccia altrettanto».
«Venite e fate avvisare ai dei che sono tornato».
«Eccomi»,
disse la giovane donna che al rumore della carrozza era già discesa, con il viso raggiante di gioia nel rivedere il conte sano e salvo. Bertuccio uscì. Tutti i trasporti di una figlia nel rivedere il proprio padre, tutti i deliri di un'innamorata nel rivedere il suo adorato, Aide li provò nei primi istanti di quel ritorno atteso da lei con tanta impazienza.
Certamente, quantunque meno espressiva, la gioia di Montecristo non era meno grande. La gioia, per i cuori che hanno lungamente sofferto, è simile alla rugiada per la terra inaridita dal sole. Cuore e terra assorbono quella pioggia benefica che cade su di essi, senza lasciar trasparire nulla all'esterno. Da qualche giorno, il conte di Montecristo capiva, e non osava crederlo, che c'erano due Mercedes al mondo e che poteva ancora essere felice. I suoi occhi raggianti di felicità si posero avidamente su quelli umidi di Aide, quando ad un tratto la porta si aprì. Il conte aggrottò le sopracciglia.
«Il signor di Morcerf»,
disse Baptistin, come se questa sola parola racchiudesse tutte le sue scuse. Infatti, il viso del conte si rischiarò.
«Quale?»
domandò egli.
«Il visconte o il conte?»
«Il conte».
«Mio Dio!»
gridò Aide.
«Non è ancora finita, dunque?»
«Non so se sia finita», disse Montecristo prendendo le mani della fanciulla, «ma ciò che so è che non hai nulla da temere».
Oh, se però il miserabile...
Quest'uomo non ha nessun potere su di me, Haydée, disse Montecristo. Quando avevo a che fare con suo figlio, allora sì, che c'era da temere. Per la tomba di mio padre, disse egli sorridendo e posando la mano sulla testa della ragazza. Ti giuro, Haydée, che se accadrà una disgrazia a qualcuno, non sarà certo a me.
Ti credo, mio signore, come se mi parlasse Dio, disse la giovane presentando la fronte al conte.
Montecristo depose su quella fronte pura e bella un bacio che fece battere ad un tempo due cuori, l'uno con violenza e l'altro timidamente. Oh mio Dio, mormorò il conte, mi permetterete dunque di poter amare ancora?
Il conte di Morcerf misurava a gran passi, per la terza volta, la lunghezza della sala quando, voltandosi, vide Montecristo in piedi sulla soglia.
«Ah, è il signor di Morcerf», disse tranquillamente Montecristo. «Credevo di aver capito male».
«Sì, sono io»,
disse Morcerf con una spaventosa contrazione delle labbra che gli impediva di articolare bene le parole.
«Dunque non mi resta che capire ora», disse Montecristo, «il motivo che mi procura il piacere di vedere il signor di Morcerf così di buon'ora».
«Sono venuto», ribatté il generale, «per dirvi che vi considero mio nemico. Sono venuto per dirvi che vi odio per istinto, che mi sembra di avervi sempre conosciuto, sempre odiato, e infine che dal momento che i giovani di oggi non si battono più, tocca a noi batterci. Siete anche voi di questo parere, signore?»
«Esattamente.
Tanto meglio. I vostri preparativi sono fatti?»
«Lo sono sempre, signore.
Voi sapete che ci batteremo fino alla morte di uno di noi due?»
disse il generale con i denti stretti per la rabbia. «Fino alla morte di uno di noi due», ripeté il conte di Montecristo facendo un leggero cenno di consenso.
«Si cominci, allora. Noi non abbiamo bisogno di padrini».
«E infatti», disse Montecristo, «è inutile. Ci conosciamo troppo bene».
«Al contrario», disse il conte, «noi non ci conosciamo affatto».
«Vediamo un po'», disse Montecristo con la stessa flemma esasperante. «Non siete voi il soldato Fernand che ha disertato la vigilia della battaglia di Waterloo? Non siete voi il tenente Fernand che servì da guida e da spia all'armata francese in Spagna? Non siete voi il capitano Fernand che ha tradito, venduto, assassinato il suo benefattore Ali? E tutti questi Fernand riuniti non hanno formato il tenente generale conte di Morcerf, pari di Francia?»
«Ah, miserabile!»
gridò il generale colpito da quelle parole come fossero ferro rovente. «Mi rimproveri la vergogna nel momento in cui forse stai per uccidermi.
No, non ti ho detto di esserti sconosciuto. So bene, demonio, che penetrasti nella notte del passato e che vi leggesti al chiarore di non so quale fiaccola tutte le pagine della mia vita. Ma forse, forse c'è più onore in me, nel mio obbrobrio, che in te sotto la tua pomposità. No, io ti sono noto, lo so, ma io non conosco te, avventuriero coperto d'oro e di pietre preziose. Tu ti sei fatto chiamare a Parigi conte di Montecristo, in Italia Sinbad il marinaio, a Malta che so io, l'ho dimenticato. Ma è il tuo vero nome che ti domando. È il tuo vero nome che voglio conoscere fra i tuoi 100 nomi, affinché lo pronunci sul luogo del duello nell'istante in cui ti affonderò la mia spada nel cuore».
Il conte di Montecristo impallidì terribilmente. Il suo sguardo si accese di un fuoco divorante. fece un balzo nello spogliatoio attiguo alla sua camera e in meno di un secondo si strappò la cravatta, l'abito, il gilet, indossò una piccola giacca da marinaio, si mise un berretto da uomo di mare sotto il quale sciolse i suoi lunghi capelli neri. Ritornò così, spaventevole, implacabile, camminando con le braccia conserte incontro al generale che, stupito da quella comparsa, sentendo i propri denti battere e le gambe piegarglisi, indietreggiò di un passo e si fermò soltanto quando trovò in una tavola un punto d'appoggio per la sua mano rattrappita.
«Fernand!» gridò il conte. «Dei miei 100 nomi non avrei bisogno di dirtene che uno solo per fulminarti. Ma questo nome tu l'indovini, non è vero? O piuttosto, te lo ricordi? Poiché malgrado tutti i miei dolori, tutte le mie torture, oggi ti mostro un viso ringiovanito dalla felicità della vendetta. Un viso che devi aver visto molte volte nei tuoi sogni dopo il tuo matrimonio con Mercedes, mia fidanzata!»
Fernand Morcerf, con la testa rovesciata indietro, le mani tese, lo sguardo fisso, divorava in silenzio quella terribile scena. Subito dopo, appoggiandosi alla parete, strisciò lentamente fino alla porta, da cui uscì a ritroso, lasciandosi sfuggire un solo grido, lugubre, lamentevole, dilaniante.
«Edmond Dantès!»
Con sospiri che non avevano niente di umano, Morcerf si trascinò fino al peristilio della casa, attraversò il cortile come ubriaco e cadde fra le braccia del suo domestico mormorando soltanto con voce inintellegibile: «A casa, a casa!» Strada facendo, la freschezza dell'aria e la vergogna che gli causava il vedersi oggetto dell'attenzione dei servi lo rimisero in grado di raccogliere le sue idee. Ma il tragitto fu corto, e via via che si avvicinava alla sua abitazione, il conte sentiva rinnovarsi tutte le sue sofferenze. A qualche passo dalla casa fece fermare e discese. La porta del palazzo era spalancata. Una carrozza da nolo, come stupita di essere stata chiamata in quella magnifica dimora, stava in mezzo al cortile. Il conte guardò la carrozza con terrore, ma senza avere il coraggio di interrogare nessuno, corse verso il suo appartamento. Due persone scendevano dalla scala. Non ebbe che il tempo di nascondersi in un salottino per evitarle. Era Mercedes, appoggiata al braccio di suo figlio. Abbandonavano entrambi il palazzo. Passarono a pochi passi dal disgraziato che, nascosto dietro la tenda di damasco, fu sfiorato dalla veste di seta di Mercedes e sentì sul suo viso il tiepido soffio di queste parole pronunciate dal figlio.
«Coraggio, madre mia! Venite! Venite, noi qui non siamo più in casa nostra.»
Le parole si spensero, i passi si allontanarono. Il generale si drizzò, tenendosi con le mani rattrappite ai pannelli di damasco. Comprimeva il più orribile singhiozzo che fosse mai uscito dal petto di un padre, abbandonato nello stesso tempo dalla moglie e dal figlio. Ben presto udì sbattere lo sportello di ferro della carrozza, poi la voce del cocchiere. Quindi il pesante veicolo fece tremare i vetri. Allora corse nella sua camera da letto per vedere ancora una volta tutto ciò che aveva amato al mondo. Ma la carrozza partì senza che la testa di Mercedes o quella di Albert si sporgessero dallo sportello per dare alla casa solitaria, al padre e allo sposo abbandonato, l'ultimo sguardo di addio. Così, nel momento stesso in cui le ruote della carrozza scuotevano il pavimento sotto la volta, si sentì un colpo d'arma da fuoco, e una nuvola scura uscì da uno dei vetri della camera da letto, infranto dall'esplosione.
Thank you.
ad alta voce. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.